vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come tutti sapete, questa mattina la radio Gamma ha avuto dei problemi di antenna e niente, quando sono partito da casa ho avvertito Francesco che c'erano questi problemi e Francesco ha contattato Franco, insomma ha visto che probabilmente non erano risolvibili e ha rinunciato a venire, anche perché fare 80 km in macchina per una trasmissione che non si poteva fare era un po' eccessivo. Invece il problema era minore di quanto si pensasse e la radio ha ripreso a funzionare, per cui sono chiaramente da solo qui in radio, ma non è nessuna importanza, insomma continueremo le trasmissioni che abbiamo incominciato. Prima della trasmissione vi ricordo che venerdì 15 febbraio alle ore dalle 20.15 alle 20.40 ci troviamo in via Montello 66 a Marostica per il nostro 15° incontro di stregoneria, la via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista. Il tema di questo incontro è chiederci il perché delle cose. Con questo incontro noi entriamo nel sistema sociale e vediamo quali sono i meccanismi di funzionamento del nostro sistema sociale. Perché? Perché siamo entrati da 4 dibattiti all'interno del sistema sociale. Ci siamo tolti dal centro del mondo, poi abbiamo parlato del giudizio di necessità, poi vediamo un attimo, abbiamo parlato dello scetticismo, abbiamo parlato del giudizio di necessità. E infine l'incontro del 15 febbraio è chiederci il perché delle cose. Togliendoci dal centro del mondo, noi abbiamo deciso che noi non siamo creati di immagine e somiglianza a un Dio pazzo. Qui bisogna affrontare razionalmente i problemi del mondo. Con l'atteggiamento scettico abbiamo sospeso quello che è la nostra adesione a quello che ci viene presentato per riuscire a comprendere i meccanismi che quello che ci viene presentato, da dove viene prodotto e cosa porta. Con il giudizio di necessità abbiamo preso atto che noi diamo dei giudizi ma non ci vogliamo ingannare, cioè nel senso che questi giudizi non sono fonte di verità ma sono quello che noi pensiamo. Col chiederci il perché delle cose individuiamo alcuni meccanismi fondamentali della trasformazione del sistema sociale, con cui il sistema sociale si fissa e si trasforma, che noi dobbiamo considerare per le nostre azioni. Cioè il mondo, il sistema sociale in cui viviamo risponde a dei meccanismi. Bene, alcuni di questi meccanismi è necessario che noi li conosciamo se vogliamo praticare stregoneria all'interno del sistema sociale. Naturalmente sono i grandi meccanismi dei sistemi sociali, mentre invece il prossimo incontro, quello di marzo, tratteremo la follia controllata e là vedremo invece come il meccanismo abbiamo a che fare col singolo individuo, per cui con le sue patologie psichiatriche spesso, anche se non arrivano proprio ad essere delle patologie psichiatriche gravi, sono leggere ma sono tali da costruire degli atteggiamenti, e vedremo anche questo. Allora, l'appuntamento è per il 15 febbraio alle ore dalle 20.15 alle 20.40 via Montello 66 a Marostica. Via Montello, vi ricordo che la statale che da Marostica porta Bassano, dopo da là a 2 minuti di automobile raggiungiamo la sala del dibattito. Bene, detto questo, un piccolo omaggio a tutti i pagani, tutte quelle persone che hanno sempre avuto sentore degli dèi, hanno avuto sempre sentore del valore della vita, hanno sempre avuto il sentore della preziosità del momento presente, hanno sempre avuto il sentore che il mondo che ci circonda è un mondo vivente, un mondo pensante, un mondo pieno di nous, di intelligenza, e non soltanto forma da abbattere, da possedere, da distruggere. Ebbene, a tutte quelle persone che hanno sempre avuto quei sentimenti, ho già fatto l'esperimento prima e voglio dedicare quella canzone che avevo messo prima, ma la rimetto su adesso perché si può stare nascosti anche 40 anni, ma alla fine i sentimenti nel cuore delle persone devono scoppiare. Ebbene, a tutti i pagani, a tutti quelli che hanno passione per la vita, questo la dedico a loro. vediamo un attimo solo che la metto su, e naturalmente la dedico anche a me. La City Ramblers, La danza infernale. Inutile che vi dica che questo CD gliel'ho fregato a mia figlia per farlo ascoltare, perché se uno lo sa interpretare anche dal punto di vista simbolico, scopre che effettivamente abbiamo aspettato 1600 anni vivendo nell'inferno costruito dai cristiani, coi loro ferri roventi, coi loro assassini, coi loro genocidi, per ricominciare a parlare della vita e di ricostruire la vita. C'è un vecchio detto del paganesimo nordico, no? Che dice: noi sappiamo che Fenrir il lupo ha ingurgitato il sole, cioè ha ingurgitato la vita, ma sappiamo anche che questa è l'era di Ragnarok, cioè l'era dell'inferno, l'era dell'orrore, l'era delle stragi, l'era degli assassini, l'era del disprezzo della vita, ma noi sapremo andare ad Asgard a suonare il corno risonante e sveglieremo gli dèi e il cuore degli uomini. Questo appartiene a un paganesimo nordico. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Benissimo, dopo La danza infernale dei Modern City Ramblers affrontiamo Il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E oggi faremo Le colpe dei farisei, commento alle colpe dei farisei, e poi la prossima volta metteremo questo insieme al discorso di Fra Dolcino e alla bolla di Clemente V, re di Francia, sulla rovina dei dulciniani, facendo il confronto fra il dettato evangelico delle colpe ai farisei e quello che è il macello di Fra Dolcino e dei suoi e delle loro tensioni di vita. Bene, le colpe dei farisei. Allora Gesù volgendo, se volete le citazioni letterali, questa è una citazione letterale sempre dei Vangeli, però ve le andate a trovare sui Vangeli, perché non sarò certo io a citarvi il passo, anche perché questi l'ho ricopiato un sacco di tempo fa, per cui naturalmente sto leggendo da Gesù di Nazareth, l'infamia umana, le relazioni fra il Gesù di Nazareth e i farisei, e quelle relazioni sono le indicazioni nella storia, le indicazioni che il pazzo di Nazareth dà per distruggere, macellare, massacrare i diversi e gli altri, e la Chiesa Cattolica massacrerà tutti gli altri. Allora Gesù, volgendosi ai turbi e ai discepoli, disse: sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate dunque, osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano, infatti, pesi gravi e insopportabili e li caricano sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono muovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro azioni per essere veduti dagli uomini. Portano infatti larghe le loro filatterie e mettono lunghe frange nei mantelli. Amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe. Vogliono essere salutati nelle pubbliche piazze per essere chiamati maestri della gente. Ma voi non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro. Voi siete tutti fratelli, e non chiamate nessuno la terra padre, nessuno sulla terra padre vostro, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. Né fatevi chiamare dottori, perché uno solo è il vostro dottore, il Cristo. Chi è maggiore fra di voi sarà vostro servo, chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché chiudete agli uomini il regno dei cieli e non entrate voi, né lasciate che entrino quelli che vorrebbero entrare. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per farvi anche un solo proselito, e quando lo è diventato ne fate un figlio della gaenna, il doppio di voi. Guai a voi guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è niente, ma se giura per tutto l'oro del Tempio resta obbligato. Insensati e ciechi, che cosa è più importante? L'oro o il Tempio che santifica l'oro? Voi dite ancora: se uno giura per l'altare non è niente, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, Che cos'è più importante, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi giura per l'altare giura per se stesso e per tutte le cose che ci stanno sopra, e chi giura per il tempio giura per esso e per chi lo abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi ha assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate un decimo della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più essenziali della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste sono cose che bisognava fare senza trascurare quelle. Guide cieche, voi ascoltate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite il di fuori del bicchiere del piatto, mentre il di dentro è pieno di rapina e immondezza. Fariseo cieco, lava prima l'interno del bicchiere del piatto, sicché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, i quali visti al di fuori appaiono splendenti, ma dentro sono pieni d'ossa di morte e di putredine. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che fabbricate sepolcri ai profeti e ornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo vissuti i tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici a versare il sangue dei profeti. Così voi attestate contro di essi di essere figli di coloro che uccisero i profeti, e poi colmate la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, che scamperete alla condanna della Gaenna. Come scamperete alla condanna della Gaenna? Perciò ecco, io vi mando profeti, savi e scrivi, ma di questi alcuni li uccidete e li mettete sulla croce, altri li flagellate nelle vostre sinagoghe e li perseguitate di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Baracchia, che voi uccideste fra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò avverrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho dovuto radunare i tuoi figli come la gallina raduna i pulcini sotto le ali, e non hai voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta, poiché vi dico, non mi vedrete più finché non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. E vi ricordo che sto Zaccaria ben Baracchia è citato da Flavio Giuseppe, ed è estremamente posteriore al 33, mentre il pazzo di Nazareth lo identifica come uno ammazzato nel passato, è uno delle persone più posteriori ammazzate, diciamo così. È stato ammazzato credo dopo il 40 o forse addirittura nella rivolta del 70. Per cui già la citazione di questo Zaccaria ben Baracchia dimostra che i Vangeli sono stati organizzati e scritti apposta come operazioni politiche. Comunque vediamo il commento delle colpe dei farisei. Quello che vi ho letto era letterale, quello è scritto nero su bianco nei Vangeli, non so se sia una porcheria più grossa di quella che vi ho letto. Le colpe imputate da Gesù ai farisei sono le colpe imputate a chi aveva il desiderio di vivere secondo i propri dettami. Delle accuse lanciate da Gesù ci sono solo affermazioni, ma nessun esempio, nessun fatto. Cioè Gesù lancia solo delle insinuazioni, degli insulti, delle affermazioni, delle porcherie, ma non porta nessun fatto. Per cui è solo esclusivamente un lurido mascalzone, un calunniatore. E questo è fatto proprio, è scritto come operazione politica. Perché? Perché si trattava semplicemente di andare ad attaccare quelli che conservavano la tradizione ebraica. I farisei erano i pii, erano quelli che mantenevano la tradizione ebraica. Siccome nei loro confronti non c'erano nessuna forma di accusa, e questo scritto è stato fatto in epoca molto tarda, lo scritto è vuoto di contenuti ed è pieno di affermazioni calunniose, affermazioni che le potremmo fare contro qualsiasi governo. A qualsiasi governo noi vogliamo imputare, potremmo tranquillamente imputare quello che dice Gesù di Nazareth. Per cui sono solo una somma di calunnie senza portare un solo elemento a suo favore, che è una cosa veramente vergognosa. Cioè, è come se voi andasse da uno a dirgli: tu sei stupido, sei deficiente, sono testa di cazzo, sono figlio di puttana, senza dire perché lo è. Anche quando dice praticamente: voi dite agli altri, fate portare i pesi agli altri, ma non li portate voi, è una cosa assolutamente generica che non ha nessun senso, perché qualunque padrone abbia dei servi, carica i pesi sui servi, per cui è assolutamente irrilevante la faccenda in se stessa. Per cui il Gesù di Nazareth lancia solo delle calunnie gratuite, solo che le calunnie non sono lanciate da un povero pazzo che non è mai esistito, ma sono state scritte apposta da Marco e Matteo per giustificare la loro avversità rispetto a un potere politico. È come se noi oggi, facendo politica, dicessimo: non vogliamo pagare tasse, bisogna pagare meno tasse. E che mi significa? Significa che mi dà fastidio pagare troppe tasse. Ma da qui a giustificare il fatto di essere figlio del Dio padrone, padrone assoluto dell'universo, beh, è una grandissima minchiata. Per cui sono solo calunnie gratuite. Solo calunnie gratuite. Gesù impone agli uomini di obbedire agli ordini dei loro padroni, ma di non anelare a loro volta a diventare padroni e ancor meno attendere la libertà. Egli vuole mantenere lo stato di schiavitù e accusa gli schiavisti di imporre lo schiavismo ai loro schiavi. Fate quanto vi dicono, sono i vostri padroni seduti sulla sedia di Mosè, ma non anelate a vostra volta a sedervi su quella sedia. Essi sono seduti sulla soglia di Mosè e legano carichi e pesi pesanti sulla schiena degli uomini. Gesù si guarda bene dal dire agli uomini di liberarsi dei pesi, ma loro non vogliono sporcarsi le mani e hanno ragione. Sono seduti sulla cattedra di Mosè, è come se noi chiedessimo al nostro Presidente della Repubblica di fare scaricatore di porto, più o meno. Lo stesso faranno i cristiani quando si prenderanno la parte migliore, quella del trafficante di schiavi, ed useranno la scenografia per mettere in ginocchio gli schiavi. La scenografia, come le basiliche, le chiese che i cristiani hanno costruito togliendo il pane di bocca agli affamati e gli stracci ai poveri. La scenografia, quella che la chiesa impose agli schiavi nonostante le rivolte dei duciniani e le prediche sulla povertà imposte ai poveri. I cristiani fanno di tutto per essere visti, ma maggiormente per appropriarsi del merito del lavoro degli schiavi. Gli schiavi scalano le vette della conoscenza e i cristiani impongono agli schiavi di ringraziare Dio per il suo aiuto. Gli schiavi si trascinano nel fango per uscire dalle situazioni disastrose e i cristiani impongono loro di ringraziare Dio per l'aiuto offerto. Le donne partoriscono nel dolore perché i cristiani hanno distrutto la conoscenza medica e i cristiani impongono alle donne di ringraziare Dio per l'aiuto. Ogni volta che gli schiavi sono costretti ad affrontare imprese inumane per fondare il futuro, i cristiani impongono loro di inginocchiarsi per pregare e ringraziare il loro pazzo Dio. Gli esseri umani traggono la forza da sé per fondare il loro futuro e i cristiani vorrebbero rubargliela mettendoli in ginocchio per nutrire il loro Dio di morte, distruggendo la fondazione di quel futuro. A Gesù non interessa la libertà degli esseri umani, egli vuole solo prendere il posto degli scribi e dei farisei. Gesù come maestro e tutti gli schiavi in ginocchio, prostrati, ma fratelli nella schiavitù. E dopo Gesù saranno gli apostoli a mettere in ginocchio gli esseri umani e dopo gli apostoli saranno le varie chiese cristiane, prima e poi continueranno con l'aiuto dei musulmani. Gesù impone anche di rinnegare il Padre, in quanto ogni essere umano, secondo lui, deve sottomettersi a suo Padre divino. Attraverso i cristiani, distruggendo la medicina, convinti che Gesù sia in grado di supplire al lavoro medico, Gesù è pazzo e i fanatici pulleranno nella storia umana. Per essere più convincente, Gesù afferma che chi vuole primeggiare sarà servo, che nessuno osi scalare il cielo della conoscenza e della consapevolezza, cogliendo dall'albero del bene e del male, ma soprattutto che nessuno colga dall'albero della vita eterna. Chi cercherà la conoscenza sarà condannato, mentre chi aiuterà la Chiesa cristiana a diffondere l'ignoranza, la sottomissione, sarà esaltato. Questa è la maledizione che Gesù lancia sulla specie umana e quella maledizione sarà messa in atto da tutti gli eserciti al servizio dei cristiani essi stessi. La seconda parte è molto complessa. Gesù deve imporre a chiunque di diffondere il proprio pensiero e le proprie percezioni. Gesù non dice: tu dici questo o fai quello e sbagli, ma dici: tutti voi, qualunque cosa dite, qualunque cosa fate, comunque sbagliate. Questo rappresenta uno dei presupposti con i quali la Chiesa cristiana si relaziona col mondo circostante e con le diverse forme di pensiero. I cristiani perseguiranno i socratici, salvo usare Socrate e il suo pensiero per riempire la vuotezza del pensiero del loro fondatore. Gesù afferma, beh, lo faranno anche con Aristotele, lo faranno un po' con tutta la filosofia, meno che con gli epicurei. Con gli epicurei non ci sono mai riusciti. Chissà che la felicità della vita fosse proprio in contraddizione col cristianesimo. Gesù afferma che né scribi né farisei entreranno nel regno dei cieli, e attraverso la loro azione di proselitismo impediscono ai loro discepoli di entrarci. Ciò che rende ipocriti per Gesù è la tensione degli esseri umani a diffondere quanto hanno compreso, tentando di ampliarlo. Per Gesù è ipocrita la diffusione del proprio pensiero quando non è accettazione acritica il suo in quanto figlio di Dio. Solo chi si mette in ginocchio davanti a lui e alla sua parola viene premiato col regno dei cieli. La parola di Dio suo padre risulta essere così vuota e così miserabile che deve essere avvolta col terrore e la minaccia della gaenna per essere diffusa. Il creatore dell'universo deve minacciare e ricattare come un volgare bandito da strada per diffondere il proprio pensiero. Il punto è che non esiste un pensiero, ma solo imposizione di accettazione critica di affermazioni vuote. Proprio perché sono affermazioni vuote, la Chiesa cristiana praticherà il terrore sistematico. Non parlo soltanto del terrore registrato storicamente, di cui citeremo più avanti qualche episodio, ma del terrore quotidiano, inferto a uomini e donne dai preti e dalle congregazioni religiose per impedire loro migliori condizioni di vita. Parlo delle centinaia d'anni di schiavismo cui è stata sottoposta la donna da parte dei cristiani e che vogliono riprendere cercando di cancellare le conquiste sociali. Vedi ad esempio la difesa operata dalla Chiesa Cattolica della diffusione dell'integralismo islamico, sia per quanto riguarda la questione Afghanistan che per quanto riguarda l'intervento delle comunità cattoliche tipo Sant'Egidio in appoggio all'integralismo musulmano in Algeria. E l'ultima cosa è l'intervento di Wojtyla a proposito del divorzio. E non mi sto riferendo soltanto alle leggi, ma ai comportamenti quotidiani operati da ogni singolo cristiano. Il terrore è l'unico modo che la Chiesa e i cristiani hanno avuto per diffondere la parola del loro pazzo fondatore. Senza il terrore, la parola del loro fondatore appare per ciò che è, vuota. Ma il terrore propagato dalle chiese cristiane, da quella cattolica in particolare, non è frutto del singolo individuo, ma è obbedienza al dettame del suo fondatore. Dunque, l'imputazione per ogni atto commesso non è semplicemente personale di chi la commette, ma è esteso come complicità morale a ogni singolo cristiano in quanto l'atto è dettato dal loro fondatore. Quel guai a voi lascia aperta ogni interpretazione, ma l'interpretazione autentica si legge nel fare della Chiesa cristiana, nel suo modo di procurarsi i proseliti, nel suo modo di relazionarsi con gli esseri umani di altre fedi. La Chiesa cristiana ha sempre imposto sottomissione con la morte, la tortura, la galera. Dunque quel guai a voi di Gesù intendeva esattamente questo: sottomettetevi o i miei seguaci vi faranno a pezzi. Quanto era miserabile il figlio di chi si millantava figlio del creatore e padrone dell'universo. In realtà anche la Teresa di Calcutta trafficava in schiavi, comperava e vendeva esseri umani. È una lurida maiala e verrà fatta santa proprio perché è stata maiala, proprio perché comprava e vendeva esseri umani, proprio perché ricattava le famiglie delle persone malate affinché battezzassero i loro figli. Per questo sarà fatta santa, perché è un'assassina. E Wojtyla è un assassino e ha bisogno di esempi di assassini da esaltare sugli altari. Esattamente come Padre Pio è un truffatore, noto e riconosciuto. Le minacce sono l'unica cosa che riescono bene a Gesù, forse meglio dei suoi millantati miracoli. Come può un individuo, anche come figlio del Dio creatore dell'universo, accusare un maestro di traviare un suo seguace? forse per invidia, di non disporre gli stesso dello stesso seguace? Inoltre, come posso superare la forma per arrivare al significato oggettivo di quanto intende l'antagonista di Gesù? Chi non la pensa come Gesù è come è o è come Gesù vuole che sia? Il significato del giuramento è quanto Gesù mette in evidenza o il significato è diverso e Gesù vuole afferrare e mettere a fuoco la nostra attenzione su un aspetto specifico che a lui interessa? Il giuramento è un atto soggettivo e deve essere mantenuto nei limiti del possibile in quanto impegno soggettivo. A Roma i pagani punivano la violazione dei giuramenti, e sto parlando di giuramenti importanti, quelli a livello di Stato, con la morte, non tanto per aver violato il giuramento stesso, ma per il furto di fiducia che la società subiva attraverso la violazione intenzionale del giuramento stesso. Il giuramento, sto parlando di giuramenti di Stato, quelli veramente importanti. Il giuramento è l'atto del soggetto ed è importante in quanto atto del soggetto. A cosa il soggetto lo riferisce è irrilevante per il giuramento. È importante soltanto per gli astanti, che si sentono rassicurati dal referente del giuramento. L'obbligo è un elemento soggettivo. Appare dunque fuori luogo l'affermazione di Gesù, secondo cui i farisei imponevano di giurare per tutto l'oro del Tempio, in quanto in quel modo chi giurava rimaneva legato al giuramento stesso, a meno che l'oro del Tempio non fosse un termine più comune e immediato per definire l'arca dell'alleanza fatta in oro, e allora il senso cambiava. Il giuramento sul Tempio non aveva valore, ma giurare sull'alleanza per il popolo ebreo col suo Dio era completamente diverso. Se così fosse, è meglio che Gesù si desse una piccola registrata sul senso delle parole. Il suo è un tentativo, o meglio, quelli che hanno scritto chiaramente, è il tentativo di far apparire i farisei sotto un aspetto che a lui conviene per indicarli come cattivi. I romani fecero la stessa cosa con i cartaginesi, no? Dicevano che i cartaginesi mangiavano bambini, uccidevano bambini, sacrificavano bambini ai loro dei. Ma i romani sapevano che dovevano sputanarli. Sapevano che loro erano falsità, mica le vendevano a se stessi. Il suo problema, il problema di Gesù, è cattivi rispetto a quale alternativa? Mettersi in ginocchio davanti a lui che si proclamava figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra? I farisei erano attenti a pagare le tasse, i cristiani saranno molto attenti a non pagarle facendole pagare agli schiavi. Questo si deduce dalle parole di Gesù e dal divenire storico in cui la Chiesa cristiana ha detenuto il potere per molti secoli. E quando Gesù parla di giustizia, a cosa si riferisce? Alla giustizia all'interno delle leggi o a una giustizia fuori delle leggi? Ad una condizione sociale o ad una condizione morale? Qualunque interpretazione è buona. La Chiesa cristiana può dire di aver rispettato le leggi. Le faceva lei e come le faceva? Poteva sollevare tutte le eccezioni che riteneva opportune, poteva interpretarle come meglio credeva, poteva modificarle a piacimento, chiamando tutto questo giustizia. Nello stesso tempo altri esseri umani intendevano per giustizia cose diverse. Anche l'anelito verso la libertà di non mettersi in ginocchio davanti al Dio assassino di cui la Chiesa cristiana si faceva portatrice è un atto di giustizia. Quale giustizia Gesù e i cristiani intendessero? Alla storia lasciamo la sentenza. C'è nei cristiani lo stile di accusare di malefatte ogni essere umano che non sia della loro religione, fino ad accusarlo di delitti che essi ritengono atroci, vedi le accuse di cannibalismo diffuse dai missionari nei confronti delle popolazioni africane, salvo poi moltiplicare per mille le atrocità quando sono in grado di introdurre i loro eserciti per sottomettere popolazioni più deboli, oppure stuprare bambini. La costruzione dei ghetti e delle bidonville, nelle quali segregare milioni di esseri umani, è una delle costruzioni lager del pensiero di Gesù e dei suoi seguaci. La penultima parte del Vangelo che vi ho letto è composta soltanto da una sequenza di ingiurie gratuite, atte a dimostrare quanto in basso sia caduto moralmente il figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra. Egli accusa e accusa, ingiuria e ingiuria, giocando sulle parole dei padri, sulle colpe dei padri che ricadono sui figli. Domanda: vale anche per i cristiani? Le colpe del macellaio di Sodoma e Gomorra sono ricadute sul suo figlio? Già deve sopportare il peso della propria pazzia per prendersi nelle mani anche quelli qualcun altro, chiunque questo sia. L'ultima parte non è di Gesù, è dell'Evangelista. Veramente sorge il sospetto che anche quanto sopra sia un'invenzione per i suoi fini e della comunità cui appartiene. E questa è la prima parte del commento. Poi segue Fra Dolcino, segue la bolla di Clemente V, re di Francia, sulla rovina dei Dolciniani, e poi un commento che avvicina le due cose, cioè sia il Vangelo sia il massacro, la mattanza dei Dolciniani, fatta proprio per ordine del pazzo di Nazareth. Un pazzo che l'unico scopo che aveva era la distruzione e il saccheggio dell'umanità. A questa distruzione, a questo saccheggio, l'umanità ha tentato di reagire come ha potuto per uscire da questo orrore e da questa distruzione. Bene, questo è per oggi il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Vi ricordo che adesso continueremo col Gesù di Nazareth, l'infamia umana, ed esattamente col paragrafo la relazione fra Gesù e i farisei. Perché? Perché nella relazione fra Gesù e i farisei che c'è sui Vangeli non è altro che l'insieme delle indicazioni attraverso le quali gli evangelisti indicano come andare a distruggere i diversi, come accanirsi, come massacrarli e perché massacrarli. E il perché massacrarli li abbiamo visti in uno dei passi di oggi. Ricordatevi che miliardi di morti non sono avvenuti perché qualcuno voleva portargli via il portafoglio, sono avvenuti perché qualcuno voleva costringere in ginocchio davanti a un Dio assassino e li hanno assassinati per manifestare il loro Dio assassino. E ricordatevi che quel Dio assassino è ancora in opera, coi cristiani assassini che lo stanno ancora praticando. Abbiamo ancora della gente che va in giro a parlare contro il divorzio, con quello che è costato a questo paese. C'è ancora la gente che sta tentando di massacrare e distruggere il nostro sistema sociale proprio partendo da questo lurido maiale a cui fanno riferimento. Veramente una vergogna. E bisogna indicarla come vergogna. Non è sufficiente che il ministro di Grazia e Giustizia dice l'invocazione di Wojtyla è irricevibile, o i magistrati che dicono a Wojtyla ma sei matto, noi che non applichiamo le leggi, oppure gli avvocati che dicono ma come, noi che non difendiamo la gente. Cioè non è sufficiente questo, occorre proprio una ribellione della società civile a quelli che sono i propositi assassini dei cristiani. Se non c'è questa ribellione della società civile, succede come sta succedendo in America. Dopo 500 anni un altro Braghettoni, un buon pittore, fu chiamato dal Vaticano per scrostare tutte le parti intime, tutte le vergogne di quello che era Michelangelo, di quello che erano i grandi pittori di un tempo, e di scrostare, perché vennero proprio levate dal muro, e dipingergli sopra le brache, i veli, in modo che non si vedessero quelle vergogne. E questo pittore, un buon pittore, non era una cima a livello di Michelangelo, però un buon pittore, è passato la storia come il Braghettone. Ebbene, negli Stati Uniti, al Palazzo di Giustizia, il Palazzo Federale di Giustizia, vogliono mettere i veli su tutte le statue classiche. Cioè, siamo veramente al ridicolo. Cioè, però non è una questione di ridicolo, è una questione che non è semplicemente la statua, è un clima che si sta instaurando della distruzione dell'uomo. Cioè, un clima terribile che sta costruendosi. Io vi ho avvertiti ancora qualche anno fa, chi ha sentito gli avvertimenti può attrezzarsi per affrontare l'orrore che arriva, chi non ha dato ascolto agli avvertimenti, povero lui, insomma. Cioè, quello che noi non abbiamo dal punto di vista sociale dei diritti acquisiti e intoccabili, non c'è nulla di intoccabile. Un operaio, un dipendente non ha nemmeno il diritto allo stipendio. C'è il diritto allo stipendio, c'è finché esistono le forme giuridiche e le strutture che garantiscono il diritto a quel stipendio. Ma ricordatevi che se quelle forme giuridiche dovessero modificarsi, non c'è neanche il diritto allo stipendio, per cui fate un po' voi. Bene, visto che siamo qui, oggi parliamo di un altro piccolo argomento, prima di dare il via alle telefonate, no? E ci prendiamo quel bellissimo discorsetto che è avvenuto sulla Vanna Marchi, la mamma Ebe, vi ricordate? Beh, credo che abbia fatto anche un po' scalpore la faccenda, no? Ha fatto un po' scalpore perché effettivamente là non si tratta semplicemente di guaritori o di gente maghi che fanno le carte, insomma, a chi li va a trovare, o vabbè, insomma, persone innocue. Allora, si trattava delle vere e proprie organizzazioni per delinquere, per questo era la faccenda. La faccenda era che sul discorso della magia si innestavano vere e proprie situazioni a delinquere. Vanna Marchi, un complotto, il suo tesoro a San Marino, l'imbonitrice TV è rinchiusa con la figlia nel carcere, giallo del maestro Mario del Nascimento, che sarebbe ancora in Brasile, è stato più furbo, è scappato un po' prima. Il problema che noi andiamo sempre a su cui andiamo sempre a parlare è che l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone. L'essere umano non nasce dal nulla. L'essere umano costruisce se stesso all'interno dell'essere natura, ma le condizioni sociali, le condizioni culturali a cui va ad adattarsi sono quelle che il sistema sociale gli presenta. Se il sistema sociale presenta al nuovo nato che ci sono delle possibilità di rubare, delle possibilità di truffare, delle possibilità di ingannare senza essere puniti, non puoi andare a raccontargli all'interno di un sistema giuridico in cui tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge che qualcuno può andare a rubare, a truffare e altri non lo possono fare. Non è accettabile questo, perché in un mercato di concorrenza resta comunque una situazione concorrenziale. Se Wojtyla vive di truffi e di raggiri, tutte le persone hanno il diritto di vivere di truffe e di raggiri. Mi spiego meglio, altrimenti non ci capiamo. C'era una volta una legge, che era la legge contro l'accattonaggio. In pratica, chiunque andava a chiedere l'elemosina poteva essere arrestato, fermato. Chiaramente non era una gran pena, ma c'era il reato di accattonaggio. Quel reato di accattonaggio era proibito, perché era legge, con una sola eccezione. Cioè la Chiesa Cattolica poteva raccogliere l'elemosina. Questa era l'unica eccezione che c'era all'interno del reato di accattonaggio, cioè l'unica accattone che poteva comportarsi da accattone era la Chiesa Cattolica. È intervenuta la Corte Costituzionale sul problema. La Corte Costituzionale ha deliberato che non può esistere il reato di accattonaggio a meno che di una sola condizione, cioè a meno che chi va a chiedere l'elemosina non inganni la persona a cui va a chiederlo. Per cui la legge è stata modificata direttamente dalla Corte Costituzionale. Questo perché? Perché se la Chiesa Cattolica raccoglieva soldi con l'accattonaggio, tutte le persone si ritenevano in diritto di raccogliere soldi con l'accattonaggio. Cosa c'entra il discorso di Vanna Marchi e della Ebe? Il discorso è questo, che quello che noi non sappiamo in questo paese, quello che non vogliamo far sapere, è che la Chiesa Cattolica è organizzata per estorcere, per estorcere testamenti alle persone che stanno morendo o che devono morire. Allora, ripeto ancora una cosa, la Chiesa Cattolica è organizzata per estorcere testamenti alle persone che stanno morendo. La mia non è un'affermazione fatta così tanto per prendere in giro le persone. Abbiamo queste indicazioni, le abbiamo nei Vangeli. Quando il ricco va da Gesù e gli dice cosa devo fare per seguirti, e Gesù gli fa la predichetta, è stato dice guarda che io ho sempre rispettato tutte le regole, non vieni a rompermi le scatole a me, io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai imbrogliato nessuno, io le regole ho sempre rispettate. Cos'è che gli dice il pazzo di Nazareth? Allora fa, vendi tutto, resta povero e dai a me le cose, cioè distribuisci ai poveri, che in pratica siccome i poveri li gestisco io, dai a me le cose. Questo è il senso del messaggio. Questo messaggio che fa il pazzo di Nazareth viene preso dalla Chiesa Cattolica e viene fatto proprio. Cosa dice? Un articolo del giornale L'Espresso del 31 gennaio 2002. 31 gennaio, cioè sarebbe oggi, in pratica questo dovrebbe essere l'ultimo giorno utile per andare a comprarsi l'Espresso. Chiesa, istruzioni di parrocchia, a caccia di testamenti. In un libretto che la parrocchia di San Severino a Bologna ha distribuito ai fedeli, c'è una pagina su come far testamento. Don Giorgio e Don Marco, parroco e vice, forniscono il facsimile. Io sottoscritto nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio ad esempio la casa in cui abito o altri beni alla parrocchia di San Severino e consigliano di consegnare il testamento in parrocchia. Ne è scoppiato un subbuglio. I due preti hanno messo in pubblico, hanno messo nero su bianco quello che organismi più navigati, tipo Opus Dei, Sant'Egidio, fanno in privato: corteggiare ricchi della quarta età per avere i lasciti. Per cui i cattolici sono organizzati per farsi dare i testamenti. Ma c'è di più ancora. Non è che le cose poi siano così lisce. Infatti noi prendiamo il Gazzettino del 24 gennaio 2002. E che questa pratica di farsi dare i testamenti sia normale, noi lo troviamo con un caso proprio di questi giorni, il 24 gennaio 2002, a Noale, qua a due passi. Comune contro parrocchia, il lascito miliardario di Carmela Daminato verrà usato per ingrandire e ristrutturare la casa di riposo Santa Maria dei Battuti. Dopo 17 anni, un accordo fra l'amministrazione pubblica e la parrocchia di Scorzè chiude la vicenda dei contorni misteriosi. Quali sono questi contorni misteriosi? Qualcuno aveva fatto un testamento falso, e quel qualcuno è la parrocchia di Noale, per togliere proprietà, soldi e appartamenti alla casa di riposo di Noale. Sta povera vecchia aveva deciso di lasciare i suoi ultimi beni alla casa di riposo di Noale per far star meglio le altre persone dentro, e la parrocchia si era organizzata per derubarli. È chiaro? Cioè, se noi viviamo in una situazione, in un sistema sociale, in cui queste attività dei cristiani sono possibili, è chiaro che gente come Vanna Marchi, gente come la Ebe, gente come centinaia di migliaia di persone, chiaramente ne possono approfittare. Ma giustamente ne approfittano. Dopo sarà la legge a intervenire nei loro confronti, ma vengono educati proprio per approfittarne di questo. Perché se c'è una struttura come la Chiesa Cattolica che va a organizzarsi per truffare le persone, e truffare, non sto dicendo truffare, ma tanto è truffare, no, vendere proprio... Guarda, vendere proprio gli inganni. Io qui c'ho un'altra cosetta, no? Ho la quarta di copertina, cioè l'ultima pagina di un piccolo giornaletto dei programmi, e si chiama Tele7. praticamente è un giornaletto che ti dà i programmi televisivi, no? Ogni settimana per settimana. Io qui c'ho la quarta pagina, dove c'è la pubblicità delle edizioni PM, edizioni cattoliche, di un libro messo in grande, in chiaro, c'è su internet, l'ho lanciato anche su internet questo, il grande libro delle preghiere che guariscono. In più, compresa nell'offerta la musicassetta canto gregoriano, gratis per lei la radio. Attenzione però cosa dice: quante volte ci siamo sentiti fragili e impotenti di fronte ai mali fisici e spirituali nostri e dei nostri cari, eppure ci è stato concesso un rimedio efficacissimo per sconfiggerli: la preghiera. La fede nell'aiuto di Dio è dunque il primo passo concreto verso la guarigione. Con la preghiera, testimonianza di tale fede, lo spirito si purifica e comincia a guarire, e così pure il corpo. Se i cattolici vendono ste robe, non cito quelli manuali interni di Lourdes, de Fatima, de Medjugorje, non cito, semplicemente una cosa pubblica. Se i cattolici vanno farneticando una cosa del genere, permetti che non è più grave il bicchiere di acqua col sale venduto dalla Wanda Marchi? Se voi costruite le persone per bidonarle, costruite anche i bidonatori. E qui il responsabile si chiama Marco Cè, si chiama None, si chiama Matiazzo, si chiamano i vescovi, perché loro sono responsabili della distruzione degli uomini. È chiaro che non verranno arrestati, fa parte del sistema sociale. Chiaro che nessun magistrato andrà mai a inquisirli perché loro costruiscono le persone per essere truffate, costruiscono le persone trasformandole in bestiame. Sappiamo benissimo che nessun magistrato li inquisirà. Perché? Perché è la società civile che si deve indignare davanti a queste cose, non il magistrato. Certo che quando la società civile sarà indignata, allora verranno repressi quelli che sono gli aspetti peggiori, cioè lo stupro dei bambini, verranno controllati gli orfanotrofi, verranno controllate le case di riposo, e un po' alla volta la cosa comincerà a prendere un'altra piega. Ma se la società civile non si indigna davanti a gente come i vescovi che stuprano bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, cosa deve intervenire? Il magistrato? Se la società civile non si indigna perché uno come Wojtyla si è permesso di incitare la disobbedienza, magistrati, ha incitato dei magistrati a disobbedire i propri obblighi di legge, cioè che siamo veramente da fuori di testa, insomma, siamo arrivati a questo punto. Per cui se non ci si indigniamo davanti a queste cose, beh, possiamo dire ma che stronza che è stata la Wanda Marchi, che cazzo se ne ha approfittato delle persone malate e ha truffato delle persone malate. Allora davanti al singolo episodio di Wanda Marchi ci incazziamo, e ci incazziamo giustamente, come ci dobbiamo incazzare davanti a tutte quelle persone che vanno a truffare persone indifese. E questo è giusto, che ci incazziamo davanti a tutte, ma non davanti alla più piccola, alla più infima. Ci dobbiamo incazzare prima davanti al più forte, da chi costruisce le condizioni perché i truffatori abbiano spazio, e poi via via scendere, altrimenti si è dei vigliacchi, come il pazzo di Nazareth, come il macellaio di Sodoma e Gomorra. Bisogna incazzarsi con Wojtyla, bisogna incazzarsi con i vescovi, bisogna incazzarsi con i preti. Adesso le parrocchie sono i più grandi centri di spaccio di droga, e si fa finta di non vedere. Cioè ogni tanto viene beccato qualcuno, indubbiamente, cioè la polizia fa le sue cose, insomma, no? Un po' mica mettere sotto controllo la parrocchia e l'oratorio perché la si spaccia. Ve l'ho detto l'altra volta, no? L'altra volta vi ho detto qual era il progetto di Wojtyla per quanto riguarda l'avvocatura presso il Vaticano di tutte le cause di pederastia. Vi ho detto che Marcinkus giocava sporco, è un infame che deve proteggere gli stupratori. E no, non lo dico solo io. Qui un articolo sempre dell'Espresso del 31 gennaio 2002, cioè un giornale che trovate adesso in edicola
è che io domenica non avevo, cioè giovedì scorso non avevo. Fatalità, guarda caso, questo giovedì viene fuori, cioè questo giovedì ce l'ho. E l'articolo è Sesso e Chiesa, il caso di Marcel, un legionario nella bufera. Ma io vi ho già parlato dei legionari di Cristo, vi ho già parlato di questo personaggio e della sua attività di stuprare bambini. Ebbene, questo qua, questo personaggio, la Chiesa Cattolica lo sa, lo ha nascosto, lo ha protetto e ne ha fatto anche cadere in prescrizione quello che sono i reati. Le prime accuse contro Marcel, fondatore dei Legionari di Cristo, sono del 1848. Il Vaticano le lascia cadere, fa finta di niente, non gliene fotte un cazzo che questo personaggio stupri dei bambini. Non gliene mai fottuto un cazzo. Perché stuprare bambini è ad imitazione del pazzo di Nazareth, ricordatelo sempre. Secondo round, nel 1956, questa volta il Vaticano sospende Marcel dalle sue funzioni, ma nel 1959 lo assolve. Terzo, nel 1978 e poi nel 1989 è l'ex presidente dei legionari negli Stati Uniti, Johann Vacca, ad accusare Marcel senza risposta dal Vaticano. Al Vaticano non gliene fregava niente. L'ultima tornata vede come accusatore 8 imputati ex legionari. Il 17 ottobre 1998 due di loro incontrano in Vaticano il sottosegretario della Congregazione Vaticana per la Fede, Gianfranco Girotti, e chiedono la formale apertura di un processo canonico contro Marcel. Il 18 febbraio 1999 l'ex Sant'Uffizio accoglie la richiesta e apre la causa, che però da allora è ferma. Questa è l'attività del Vaticano. Della gente stuprata, non gliene frega un cazzo. L'unica cosa che si incazza Wojtyla è contro i giornalisti che svelano le loro porcherie. Cioè questo è quello che ha fatto il pazzo di Nazareth, questo povero deficiente mentecato davanti al quale continuano a essere costretti i bambini in ginocchio. E chi è cristiano è comunque sempre responsabile di questo. Quando vi ho fatto ascoltare prima la canzone di Modena City Rambler, è che noi pagani l'inferno l'abbiamo vissuto. E l'inferno, quello che piace tanto ai cristiani, lo hanno costruito gente come Wojtyla. L'hanno costruito i vescovi su questa terra e l'hanno costruito costringendo milioni di persone a uccidere il Dio che cresceva dentro di loro. Milioni di persone hanno costruito la situazione infame e questo devono pagarla, devono essere portati davanti a un tribunale per rispondere di genocidio, di distruzione, di strage. Ma noi non pretendiamo che paghino per le colpe dei loro padri. Pretendiamo che paghino per le loro colpe come cristiani e si assumono tutta la responsabilità di essere cristiani, di aver macellato, ucciso, massacrato. Questo noi chiediamo, perché questo deve essere, perché se questo non sarà, i cristiani continueranno a ricostruire i campi di sterminio, continueranno a macellare la gente, continueranno a costruire odio e terrore. Non è un segnale così inventato quello di Wojtyla di parlare contro il divorzio. Stanno ritornando a rivolere i campi di sterminio, come hanno fatto con Hitler. La stessa identica cosa. A bombardare, a massacrare, a distruggere, a annientare. Ricordatevi, voi che ascoltate, che voi non sarete quelli che bombardano, ma probabilmente sarete quelli che verranno bombardati, che dovranno essere sottostare a quelle leggi, quelli che non avranno più il diritto alla sessualità, che non avranno più il diritto al divorzio, che non avranno più il diritto a quelli che sono le norme del nostro codice, della nostra Costituzione. Perché se noi come persone non stiamo attenti a quello che sono le relazioni col mondo e le relazioni con gli uomini, prima o dopo questo rischia di morire. Perché non abbiamo dei diritti acquisiti che nessuno tocca. Qualunque cosa che noi acquisiamo la possiamo sempre perdere qualora noi ci dimentichiamo di essere delle persone, dei cittadini, delle persone di diritto. E lo stanno già dimostrando ampiamente. Stanno tentando di ricostruire i campi di sterminio per ordine di quel lurido pazzo di Nazareth. E stavolta non ci metteranno ebrei, zingari, comunisti, testimoni di Geova, omosessuali. Assolutamente. Non contateci. Non saranno più delle categorie. Saranno quelle persone che non ameranno il pazzo di Nazareth con tutto il loro cuore, pronte a far stuprare dai cattolici i loro figli. Quelli saranno quelli che rischieranno di perdere quelli che sono i diritti sociali e i diritti della vita. Un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Se non riusciremo anche noi ad uscire dalla tomba e se non riusciremo anche noi a chiedere al mondo quella giustizia che ci manca, quella giustizia che vorremmo e quell'essere persone, quell'essere cittadini, rischiamo veramente di perdere tutto, di perdere quei diritti che col sangue altre persone hanno acquisito per uscire dall'orrore cristiano. Bene, l'orrore cristiano è ancora là a ricostruire campi di sterminio, campi di morte e stragismo in nome di quell'assassino del loro Dio. Non crediate che il sangue di coloro che hanno conquistato questo sistema sociale, quei diritti che noi pensiamo come si fossero calati dall'alto, in realtà sono stati frutto di battaglie, di lotte, di decisioni, di trasformazioni, noi possiamo perdere domani. Noi abbiamo avuto un mondo e anziché lasciarlo migliore ai nostri figli, abbiamo vissuto semplicemente ignorando quello che ci stavano portando via. E il fango, la merda, la lasciamo ai nostri figli. Anziché lasciargli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, gli lasciamo un mondo di merda nel quale dovranno nuotare, sgozzare, vomitare per riuscire a riconquistare un minimo di spazio. Oppure passare dalla parte dei carnefici. Va bene. Anzi, non va bene, ma non ha importanza. E allora, visto che noi siamo usciti da quell'inferno, e visto che siamo usciti da quell'inferno proprio per chiedere vendetta, per chiedere giustizia, perché la nostra vendetta è la giustizia, ve lo faccio risentire un'altra volta, i Mobile City Ramblers. E buon ascolto.
Buongiorno e bentrovato, che piacere rivederti, sono giusto di ritorno dall'inferno. Dal lungo e dal buio, dal freddo e dal silenzio, dai cunicoli profondi con i corpi putrefatti dei dannati. Per anni ti ho cercato, per tutti i sette mari, finalmente ti ho trovato e questa sera c'è un conto da pagare. Tempesta e un'onda gigantesca si è portata in fondo al mare il capitano. E in mezzo all'uragano io lottavo col timone, mi hai colpito alle spalle per avere la mia parte del tesoro. E mentre andavo a fondo nell'acqua fredda e scura, ti ho giurato vendetta e sembra proprio che il mio giorno sia arrivato. Mille voci dalla tomba chiamano il tuo nome, ormai non ti resta via di scampo, nessun Dio ti aiuta. Ascolta i cordelli, aspetti, guarda gli inquieti. veloce 40 anni per provare la vendetta. E intanto tu godevi nel lusso più sfrenato, tra vino, donne, gioco, feste, luce, musica e colore. Ho seguito le tue tracce nei salotti, nei bordelli, e ho aspettato il mio momento e questa sera è suonata la tua ora. Scampo, nessun Dio ti aiuta. Ascolta il coro degli spettri, guarda gli inquipi neri, diavoli che ballano al ritmo della danza. Mille voci alla tomba chiamano il tuo nome ormai, non ti resta via di scampo, nessun Dio ti aiuta. Ascolta il coro degli spettri, guarda gli inquipi neri, diavoli che ballano al ritmo della danza. Infernale, al ritmo della danza infernale, al ritmo della danza infernale.
Un'altra volta, allora, niente, questo è naturalmente dedicato a tutti i pagani, a tutte quelle persone che hanno percepito il mondo vivente, il mondo degli dèi, che li chiamavano da togliersi la posizione in ginocchio per affrontare la vita, per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita, e sono uscite dall'inferno, l'inferno che hanno costruito i cattolici al fine di distruggere il divenire e le trasformazioni delle persone. Ebbene, bisogna uscire da quell'inferno una volta per tutte, e bisogna fare in modo che quell'inferno non torni mai più. Vi do il numero di telefono, accendo le telefonate mentre vado avanti con i vecchi articoli di giornale, 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Passo con un piccolo trafiletto del Gazzettino del 16 luglio del 2001. Dice: gli incubi perseguitano i conservatori. Che cos'è sta roba? I conservatori, sto parlando dei politici britannici, i conservatori soffrono di incubi 50%, molto più dei progressisti 18%. Secondo una ricerca dell'Associazione per gli Studi dei Sogni, di cui riferisce il Sunday Times, secondo il ricercatore dottor Kelly Bulkley, nei sogni di destra c'è più pericolo fisico e paura di non saper reagire a una minaccia. Le donne di destra sono più ansiose. E in effetti molte delle idee che noi facciamo, che noi abbiamo o che noi esprimiamo nascono da quello che è il nostro, sono le nostre paure, le nostre tensioni, i nostri bisogni e i nostri desideri. Tutte queste tensioni, queste forze, noi tentiamo di razionalizzarle. Tentando di razionalizzarle tutto questo, naturalmente inventiamo delle idee, abbiamo dei punti di vista, prendiamo delle decisioni che sono in linea secondo le interpretazioni che la ragione dà a quelle che sono le nostre tensioni dentro di noi. Se noi siamo tranquilli abbiamo delle idee tranquille, se noi siamo paurosi, abbiamo paura, abbiamo terrore di qualcosa, abbiamo delle idee che vanno a proteggere noi stessi dal terrore e dalla paura. Pertanto bisogna imparare a leggere questo. Nei dibattiti di questo aspetto specifico, no? Che sono le difese in psicologia, vengono chiamate, ne parlerò quando faremo il dibattito sulla follia controllata, e sarà proprio a parte la descrizione della follia controllata come tecnica, diciamo così, sarà proprio queste difese, difese maniacali, difese da paura, difese come rimozione di problemi, saranno proprio l'elemento centrale di quello che sarà il discorso sulla follia controllata. Ah beh, andiamo avanti. Estradato dagli USA satanista nazista. Beh, le autorità americane hanno consegnato alla Germania Erin Mebul, 25 anni, un neonazista adepto di una setta satanica accusato di omicidio. Il giovane, che si era rifugiato negli Stati Uniti, è stato preso in consegna da agenti della Criminal Pol. Beh, è accusato di omicidio, ti credo. Andiamo avanti. il documento del Tribunale dell'ONU, e questo è un articolo del 31 luglio 2001, tratto dalla Repubblica, il documento del Tribunale dell'ONU contro il sacerdote ruandese nascosto in Italia. Così padre Atanase progettò il genocidio. In 17 pagine le imputazioni a carico del prelato cattolico per le stragi in Uganda del 1994. E il pubblico ministero del Ponte dice che il governo italiano tace. Da Belgrado in una settimana ci ha dato Milosevic. Dallo Stato italiano non riescono ad avere questo personaggio che viene accusato di essere responsabile di strage. Questo prete che è responsabile di strage e di genocidio. Questo è quello che noi abbiamo. E dopodiché ricordatevi sempre che quelle stragi, quei genocidi avvengono sempre per ordine del pazzo di Nazareth. Egitto, dal Gazzettino del 31 luglio 2001. La scrittrice Sahrawi evita il divorzio forzato. Il tribunale risolve il caso sollevato da una norma islamica che sanziona i sospetti apostati e atei. La scrittrice egiziana Nawal Sahrawi ha rischiato di essere costretta a divorziare con l'accusa di apostata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, per cortesia, prima non funzionava la vostra radio.
Sì?
Si è messo a posto ora?
Cioè, se lei mi sente, sì.
Io sento, ma non sento la radio, le chiedo a lei.
Certo.
Prima non funzionava, vero?
Stamattina.
Stamattina, oggi dopo pranzo?
Sì, sulle due, sì.
Ecco, e allora le chiedo solo, funziona ora?
Sì, grazie. È quello che mi dicono, sì.
Grazie.
Prego. Cioè, noi la radio, sapete voi se funziona, più che me. Io ho il ritorno dentro, ritorno in cuffia, ma per me è tutto a posto, non c'è nessunissima altro problema. La scrittrice Sahrawi evita il divorzio coatto. Praticamente cosa succede? Succede che nella regola islamica che viene applicata, se uno diventa ateo, o manda a quel paese la religione islamica, gli viene imposto il divorzio. Questa scrittrice è stata denunciata probabilmente da un integralista e il tribunale chiaramente ha respinto la denuncia dell'integralista. In realtà in tutto l'Egitto c'è un fermento laico che è abbastanza forte e si è rafforzato proprio anche in reazione a quello che è stato l'intervento di alcuni integralisti, di alcune stragi che hanno fatto per imporre l'Islam, ma un po' in tutto il mondo arabo, quello che è la fascia africana, diciamo così, c'è questa rivolta interna. E poi bisogna salire nella Turchia, bisogna salire nell'Iran, anche in Iran c'è una forte tensione contro l'integralismo, ha delle difficoltà maggiori che non in altri paesi, però invece riesce un po' alla volta a venire fuori. Comunque tutte queste sentenze che fa il tribunale diventano sempre dei punti centrali, cioè dei punti su cui l'organizzazione sociale può continuare a svilupparsi. Mi ricordo un grosso evento giudiziario che ci fu in Italia, fu la questione della Dama Bianca di Coppi. Quella donna che era innamorata di Coppi, anche se era sposata con un altro, e venne incarcerata, credo anche, cioè ci fu un grossissimo scandalo, diciamo così, a quei tempi, e fu uno dei momenti di passaggio per la libertà femminile, la libertà dell'uomo in questo paese. Pronto?
Ciao! Stazione Fontani, sempre a proposito di Coppi.
Sì.
Senta,
dimmi.
Finalmente ho sentito risorgere l'elemento dionisiaco.
Sarà dura.
L'elemento di Bromio, Dioniso, sentito dal fremito profondo, l'ansia dell'irruzione della passione vitale. Dai, veramente lo ringrazio per questa canzone. Senta, mi volevo fare una domanda.
Dimmi.
Siete stato imputato ad un pensatore moderno della metà dell'Ottocento, no? E Socrate, no? Il padre della filosofia morale, no? Il cardine della logica, della scienza moderna, dove è stato imputato che è stato la causa della di soluzione del mondo ellenico, no? Perché Gassotratto, privilegiando l'elemento della logica, cioè l'elemento...
Scusa, hai una radio vicina?
Sì.
Puoi allontanarla un pochino?
Sì. Aspetta un attimo.
C'è un disturbo di fondo, abbastanza brutto. Ok.
Pronto?
Sì, sì. Sì, meglio.
Stavo dicendo, no, privilegiando si sente adesso?
Si sente ancora il rumore, ma non ha importanza, vai tranquilla.
Privilegiando l'elemento apollineo, no, della logica, è Gassotratto l'elemento dionisiaco, no?
Sì.
Però secondo me questo qua cioè si può dire che una cosa non esclude l'altra, no? Delle due facce di una stessa medaglia.
Infatti.
Cosa che ne dice io?
Infatti, sono due facce della stessa medaglia.
Ecco, che è stato appunto un cristiano dell'Europa, diciamo così, occidentale, un certo Erasmo da Rotterdam,
c'è?
Che si era appropriato la figura di Socrate, tanto da coniare la preghiera Sancte Socrates ora pro nobis.
Sì.
Ecco, secondo me la causa della dissoluzione del paganesimo non è da ricercare in Socrate, cioè nell'elemento apollineo.
No.
No?
No. Non è da ricercare in Socrate.
Ecco, appunto, allora vuoi la conferma, sei d'accordo con me allora?
Sì, 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 sì.
Senti, allora metto giù.
Sì, dai. Perché c'è un brutto disturbo. Ok, grazie. Ciao.
C'è un pessimo disturbo all'interno del telefono. Mi dispiace moltissimo, specie per questo radioascoltatore che amiamo molto, proprio per la sua anima e per i suoi sentimenti. Mi spiace veramente. Comunque sarà meglio un'altra volta. E il discorso della sconfitta del paganesimo non è venuto né per Socrate né per nessun altro filosofo. Non furono i filosofi a distruggere il paganesimo, semmai i filosofi hanno costruito il loro pensiero, alcuni d'accordo e alcuni non d'accordo. La distruzione del paganesimo è avvenuta ad opera dei campi di sterminio che hanno fatto i cristiani e basta. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Senti, io ti telefono perché ho sentito una discussione 20 minuti prima quando parlavi di Gesù, giusto?
Dimmi.
Ecco, io volevo sapere se quello che hai detto fa parte di un testo che tu hai letto o se comunque fa parte anche di una tua idea.
Fa parte di un testo che io ho scritto.
Quindi si presume che faccia anche parte di una tua idea?
Certo.
Mi sembra, no?
Certo.
Ecco. Allora, io sono sostanzialmente d'accordo che Wojtyła sia un maiale, come lo è qualsiasi cattolico, non dico cristiano, mentre non sono d'accordo sul fatto che l'immagine che tu hai di Gesù sia così abominevole, sia così...
Beh, uno che ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio, tu come la chiami, scusa, Lui ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio, scannare, uccidere, a seconda delle traduzioni.
Sei molto dolce perché mi lasci parlare, questa è una cosa che apprezzo molto. Io sono convinto che Gesù Cristo sia stato il più grande anarchico di questa terra e che non siano anarchici o che non siano persone in gamba, invece il Wojtyła o qualsiasi tipo di...
Ma scusa, uno che ordina di scannare chi non si mette in ginocchio, tu come lo chiami? Uno che ordina di uccidere chi non si mette in ginocchio davanti a lui, tu come lo chiami? Mi spieghi questo?
Mi dispiace che ti scaldi.
No, cioè, ma certo che sono arrabbiato, perché davanti a quello che c'è scritto nero su bianco continuate ad usare il vostro condizionamento educazionale pur di costringere i bambini in ginocchio. Cioè, questo io che non riesco a capire. C'è scritto nero su bianco che chi non si mette in ginocchio davanti a lui deve essere sgozzato.
Guarda,
me lo spieghi, come fai a giustificare un personaggio del genere?
Quando controllerai?
Ciao. Non lo so. Ma come fate a giustificare un personaggio del genere? Cazzo! Cioè, è allucinante! Pronto?
Ciao! Sono Mario da Treviso, ti ricordi?
Sì!
Allora, volevo dirti a proposito della sconfitta del paganesimo, che secondo me è stata la causa, è una forma di ingenuità, come una specie, no? Una specie animale, che viene in contatto con un nuovo predatore, con un, o con un predatore che si è evoluto in un certo modo e non ha difese,
sì,
e quindi finché non riesce a costruire delle contromisure, soccombe, può
infatti,
anche scomparire.
Infatti.
Almeno io la vedo
sì,
così.
Sì. No, è colto, secondo me è colto proprio nel segno. Cioè quel male, quel tipo di male, no? Cioè quel tipo modo di agire, per quei motivi non era mai apparso nella sua faccia della storia. Cioè distruggere gli uomini solo per costringere in ginocchio non era mai successo. È allucinante.
Quando ci vorrà ancora?
Tu hai sentito la telefonata prima? Se neanche sul nero su bianco, cioè quando c'è scritto, quando è praticato nella storia, neanche riescono a prendere atto della cosa.
Ma secondo me ci sono degli autori che sono trascurati, degli autori, degli studiosi che sono trascurati o oscurati, come Lorenz, che sarebbero, almeno per me, sono stati illuminanti.
Sono geni, Lorenz è un personaggio incredibile, cioè riuscire a cogliere se stesso negli animali, cioè vedere gli animali uguali a se stessi, no? Cioè, è una cosa, cioè, è un atto di magia pazzesco, insomma.
Anche gli animali più infimi, monocellulari.
Sì, ma lui coglie il loro essere dei. Cioè addirittura gli animali unicellulari che progettano la vita, chi l'avrebbe mai pensato prima? Cioè infatti veramente
hai qualche trasmissione dedicata a Lorenz, magari qualche accidente.
Io ho la libreria fatta in 3 strati, no? Ora c'ho i libri dietro e i libri davanti, quelli che usano, potevo girarli e rimenarli. Comunque sì, in effetti devo fare, è un debito che mi devo levare, sì, questo.
Ok.
Tu quando ti vedo, ti sento?
Io vi seguo sulla
Ma sei in lista?
Ah?
Sei in lista?
Sì, mi avete messo, vi seguo.
Vi
seguo, non per quanto riesco a fare.
Beh, certo.
E quando avrò qualcosa di interessante da proporre, non ti preoccupare che mi farò sentire.
Bene.
Ok.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sì, in effetti è vero anche questa affermazione, no? Cioè è apparso il cristianesimo e nessuno pensava una cosa del genere, cioè nessuno pensava all'ostracismo per l'ostracismo. Pronto?
Ciao, sono Marco. Ciao, Marco. Sono da Treviso. Ciao.
Ciao.
Non ho seguito, come mai eri così incavolato? Perché ho perso una telefonata prima. Non ti ho mai visto, mai sentito.
No, io mi incavolo soltanto per 2 cose, no?
Sì.
Per i bambini, e mi incavolo quando le persone davanti al nero su bianco vogliono difendere la distruzione dell'uomo.
Se di fronte all'ottusità.
Esatto. Che è una cosa allucinante.
Non la sopporti tu.
No, non riesco a soffrirla. Cioè, non riesco a capire come questo personaggio venga a dare del maiale a Wojtyla, no? Si può anche condividere, basta motivarlo però, non insultare, basta motivarlo. Però sul nero su bianco bisogna difendere la figura di morte. Non lo capisco, giuro.
Sì, ma in pratica cosa è successo prima? Cosa aveva detto? Scusa, sai, perché ho acceso adesso la radio.
Ciao Manuela, ciao. Praticamente non faceva altro che difendere il Gesù di Nazareth, considerandolo, probabilmente è la sua figura di riferimento, no?
Sì.
Cioè, per lui è importante quel tipo di figura,
sì.
Però non ti puoi salvaguardare quel tipo di figura davanti a me che sto contestando nero su bianco, insomma, cioè non mi sto inventando le cose per insultarti.
Sì.
Cioè, sto documentando quello che dico proprio per andare a costruire. Capisco che la tua figura di riferimento probabilmente è importante, però non puoi dirmela a me, cioè non puoi giustificarla con me.
Sì, anche perché ognuno ha le sue, e dopo quando ci sono come posso dire, delle confutazioni una sull'altra, cioè nel senso che magari lui ti confuta il paganesimo.
Ma lui può confutarlo tranquillamente il paganesimo, nessun problema.
L'altra persona che è cattolico ti confuta il paganesimo, mentre tu magari cerchi di confutare Gesù, e non è mai finita, nel senso
sì, sì,
non c'è un riscontro razionale della cosa, finisce in degenero, come in tutte qualsiasi religione, poi quando non è tollerante verso l'altra.
No, vabbè, dopo la fine che costruiscono i roghi, ci infilano ferramenta in culo.
Esatto, questo è, deve essere l'insegnamento a questa persona che ha chiamato. No. Perché secondo me è di insegnamento, se è un minimo di, se non è idiota, insomma, ecco.
No, ma non è che sia, non è una questione di essere idioti, questa è una persona che è stata educata a vedere quella figura da un solo punto di vista, se non dal punto di vista lui uomo, ma dal punto di vista di identificarsi con questa figura.
Sì.
Per cui chiaramente se questa figura è al di sopra di ogni cosa, a questa figura tutto è permesso, mentre invece se tu ti metti da parte dell'uomo, a quella figura è permesso solo ciò che è permesso agli altri uomini.
Cioè, questo perché succede secondo me? Perché si delega, diciamo, il proprio la propria personalità, il proprio io, il proprio modo di vivere a qualcun altro,
sì,
che è una figura di riferimento,
certo,
e diventa sul piano religioso diventa molto pericoloso se non si ha questa capacità, come per esempio hai tu, che io apprezzo, e mettersi in discussione continuamente, non per avere dubbi in continuo che si possono avere.
Ai, ai, ai.
Niente, mi spiace, è caduta la linea. Allora io qui avrei anche finito la trasmissione, veramente mi spiace per sto radioascoltatore, io avrei finito la trasmissione perché ho l'Emanuela che adesso sta per prendere il mio posto, ultimissima però brevissimo, butto anche giù. Pronto?
Ciao Claudio, sono Claudio.
Ciao.
Niente, sono solidale con quello che te fa.
Grazie.
Qui la telefonata del ragazzo di prima probabilmente sarà un testimone di Geova.
No, era uno che ama quella figura, insomma.
No, ma sicuramente è evidente, se ha capito che è uno di questi che si casca dalla padella alla braccia, io con molto coraggio la mette che i cattolici di quello vive, di gran castratori. Lui, siccome ha bisogno di un'ancora, e non ha il coraggio di prendersi
quella responsabilità.
La sua responsabilità, e ha bisogno di un'organizzazione. Comunque, niente, cosa butto, bisognerebbe che si capisse un po' la storia, che venga fuori a questo punto che ha fatto un passo, che si cava via da sti castratori, diciamo, universali. Che basteria poco ormai di prendersi la sua responsabilità anche io e considerarsi un semplice umano e fare la sua vita tranquilla,
certo.
E appunto, insomma.
Bene.
Dunque, ti saluto.
Grazie Claudio, grazie, ciao ciao.
Allora, per finire, vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Vi ricordo che tutto il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, tutto il libro è su internet, per cui chi lo vuole può andare su internet, va nei miei siti e se lo preleva, se lo stampa, se lo copia, d'accordo? Per cui è tutto pubblico, non c'è niente di nascosto, non vi sto dicendo niente di strano. Ciao a tutti, vi ricordo che io sono Claudio Cimeroni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per alle ore 19 e alle ore 19 andremo avanti con la teoria della filosofia aperta, va bene? Vediamo un attimo se riesco anche a centrare, eccolo qua. E ho chiuso qui le trasmissioni, ciao ancora.